Abbiamo fatto un'interruzione per giustamente prepararci un po' meglio ai Chagim nel mese di Tishrei e quindi già da metà di settembre non abbiamo studiato Tanya. Un mese e mezzo, adesso dobbiamo riprendere e siamo a metà di un capitolo molto importante. Quindi vediamo di rientrare in argomento. Il capitolo 37 parla e continua a parlare, così come dal 35 in poi, del fatto che noi non siamo qui per migliorare la nostra anima, perché la nostra anima non ha bisogno di essere migliorata. Noi siamo qui perché abbiamo come missione in questo mondo quello di elevare il mondo fisico in tutti i suoi aspetti e avvicinarlo sempre di più alla Kedusha, al mondo spirituale, per poterlo connettere con la vitalità di Hashem e fare in modo che non sia un mondo separato, Chas v'Shalom, con Hashem. Non può essere separato da Hashem, perché Hashem lo crea in ogni istante, ma superficialmente ha la capacità di prendere il sopravvento, un po' come i robot che si stanno evolvendo e la paura più grande è quella che vincano gli esseri umani, un po' come l'intelligenza artificiale che sta, diciamo, prendendo il sopravvento sull'essere umano. E la vera paura che l'essere umano ha già da 50, 60, 70 anni a questa parte, con gli inizi del concetto che si chiama computer e robotizzati in genere, è che possano prendere le redini del potere. Ecco, da Kadosh Baruch Hu questa cosa non può succedere, ma superficialmente già succede. Nel senso che ci sono persone che dicono Dio non esiste, ci sono persone che dicono io non devo fare le mitzvot, ci sono persone che dicono io non sento nessun legame con la spiritualità, e quindi superficialmente sembrerebbe che si trovano separati e autosufficienti. In realtà un computer non può essere autosufficiente, è l'uomo che lo crea, basta staccare la spina, non esiste più. Nello stesso modo i robot che quando finisce la batteria smettono di funzionare, nello stesso modo noi siamo così. Ora però il nostro compito è quello di legare in modo esplicito, in modo chiaro e senza ambiguità, il fatto che HaKadosh Baruch Hu è il padrone supremo di questo mondo. Quando ci siamo fermati con lo studio del Tanya a metà settembre, la lezione che ci ha preparato a Rosh Hashanah era la lezione che aveva come argomento il fatto che Hashem ci dà la possibilità di sbagliare per darci la possibilità di scegliere lui come re su di noi. Se vi ricordate, è passato un mesetto, ma abbiamo affrontato bene questo argomento, nel senso che HaKadosh Baruch Hu non vuole imporci assolutamente niente, vuole semplicemente che noi si abbia la possibilità di scegliere lui e di dire voglio te come re. Questo è il compito che ha la nostra Neshama quando scende in questo mondo. Quindi ogni mitzvah che la nostra Neshama fa quando scende in questo mondo lega una parte del mondo, una parte del suo corpo con Hashem. Siamo andati avanti, il Tanya ci ha spiegato che c'è una mitzvah che vale quanto tutte le mitzvot fisiche insieme, la mitzvah della Tzedakah. Perché? Perché quando io faccio uno sforzo con un organo del mio corpo o una parte del mio corpo per fare una mitzvah, soltanto questo organo viene annullato e viene trasformato in un, chiamiamolo così, in un contenitore adatto a recepire l'energia di Hashem. Ma quando io do i miei soldi e faccio la mitzvah, che è una delle tre mitzvot sulla quale il mondo sta, noi sappiamo questa Mishnah famosa, al shlosha devarim olam omed, alla Torah, alla Avodah e al gmilut chassadim, su tre colonne il mondo sta, sullo studio della Torah, sulla tefillà e sulla generosità, sulla condivisione con chi è meno abbiente, chi ha necessità del nostro non solo superfluo, ma anche delle nostre capacità di condividere quello che a noi serve con gli altri. Ora c'è una eccezione. L'eccezione è un caso estremo che dice il Talmud, che quando una persona si trova nel deserto e ha solo un bicchiere di acqua e sono in due, soltanto in quel caso, dice il Talmud, Chayecha Kodmin, la tua vita deve essere messa prima di quella dell'altro. Ma siccome non siamo nella situazione in cui abbiamo soltanto un bicchiere d'acqua nel deserto, Baruch Hashem abbiamo molto di più, possiamo impegnarci di più nella mitzvah, che è una delle tre colonne su quale il mondo sta, la mitzvah della Gemilut Chassadim, della Tzedakah. Con questa mitzvah, è la mitzvah forse più difficile. Uno dice, bah, se devo fare la mitzvah di studiare Torah, studio Torah. Se devo fare la tefillah, mi impegno un pochino e faccio la tefillah. Ma dare quello che è mio agli altri, perché è così difficile? Perché lo Yetzer Hara assolutamente non ci acconsente. Non partecipa e non collabora quando vogliamo fare questa mitzvah, perché lui sa che è una mitzvah che lo stende, lo mette KO, è troppo forte per lui. Quando io faccio la mitzvah della Tzedakah, non soltanto un organo è impegnato nella mitzvah e quindi si annulla, ma tutto il mio corpo, perché per poter guadagnare dei soldi ho dovuto pensare, ho dovuto ingegnarmi, ho dovuto avere anche la passione. Settimana scorsa ho sentito una frase: quando una persona non ha più passione nel lavoro che fa, è meglio che cambi lavoro. Credo che sia giusto. Era un dibattito che abbiamo avuto sulla educazione dei giovani, sull'educazione dei figli. I figli si educano con passione. Se una persona non crede più in quello che fa quando è impegnato nell'educazione, purtroppo non è che può cambiare lavoro. Puoi cambiare lavoro se sei un insegnante che non ha passione. Se sei un genitore non può cambiare lavoro, ma un insegnante che non ha passione, non ci crede, non crede nel fatto che può veramente cambiare i giovani e mettere davanti a loro le giuste scelte, in questo caso è meglio che cambi lavoro. Perché questo? Perché quando io lavoro ci metto dentro la mia passione. Quindi non soltanto il mio intelletto, non soltanto la mia passione, ho dovuto faticare fisicamente e non soltanto con un braccio. Per andare a lavorare abbiamo dovuto impegnare tutta la nostra fisicità. E quindi quando io do Tzedakah, prendo tutto il mio corpo fisico, inclusa anche la mia passione, il mio intelletto, e tutto quanto viene trasferito alla Kedushah con questa piccola parte che rappresenta tutto quello che ho guadagnato mettendolo nella Tzedakah. Lo Yetzer Hara dice: no, è mio, questi soldi sono miei. Se lui non ha soldi è perché Dio ha deciso così. Questo è quello che lo Yetzer Hara ci dice sempre. Se io sono ricco e lui è povero, perché Hashem ha deciso che io devo essere ricco e lui deve essere povero. Quindi non interferire nelle decisioni di Hashem. Questa frase è manuale dello Yetzer Hara. Quando ti passa per la mente questa frase, sappi che lo Yetzer Hara sta facendo semplicemente il suo lavoro senza neanche troppo faticarsi, da manuale. In realtà, HaKadosh Baruch Hu ha voluto che noi si partecipi alla creazione del mondo. Quindi quello che succede è, così come ci sono cose che HaKadosh Baruch Hu ci ha chiesto di completare, sesto giorno della creazione, Asher bara Elohim la asot, lo diciamo tutti venerdì sera nel Kiddush, Hashem ha creato perché noi si completi. E quindi HaKadosh Baruch Hu dice: se faccio tutti quanti benestanti, il mondo non ha motivo di esistere, perché il mondo esiste soltanto grazie al Chesed, come dice David HaMelech nel Teilim, capitolo, all'inizio del capitolo 88. Posso sbagliare con 89, ma credo che sia all'inizio del capitolo 88. Dice David HaMelech: Olam chesed ibaneh. Il mondo esiste soltanto grazie alla tzedakah, grazie alla generosità. Se non c'è questa mitzvah, il mondo non può stare. Come abbiamo detto, tre colonne. Due non bastano, servono tre colonne. Un tavolo non può stare su due piedi, minimo su tre piedi. Con tre piedi un tavolo può stare. Quindi il mondo sta sulla Torah, sulla Tefillah e sulla Gemilut Chassidim. Ieri abbiamo letto che Noach ha salvato la sua famiglia, ha salvato il mondo animale, ha salvato il mondo vegetale, ma l'umanità è stata distrutta perché lui non aveva fiducia nell'umanità e quindi non ha pregato per che Hashem salvi l'umanità. Non aveva pregato, il mondo è stato distrutto. Se noi non facciamo la tefilà, il mondo non ha continuità. Se noi non studiamo Torah, il mondo non ha continuità. Se noi non diamo tzedakah, il mondo non ha continuità. Sono tre colonne minime per poter tenere in piedi questo mondo. L'autore del Tania va avanti e ci spiega qualcosa di più. E qui noi ci siamo fermati. Ha spiegato che la mitzvah della tzedakah è la mitzvah più importante perché eleva tutta la mia fisicità, più le mie emozioni, il mio intelletto, ma c'è qualcosa più forte anche della tzedakah. Allora facciamo la condivisione dello schermo. Sono andato a vedere dove ci siamo fermati, per fortuna che le lezioni poi vengono caricate su YouTube, così abbiamo il record di quello che abbiamo studiato. Benissimo, ci siamo fermati alla riga 2, spiegando questa cosa, vediamo se lo leggo in lingua originale. Per quello che hanno detto i nostri Chachamim, che la Tzedakah avvicina la Geulah. Allora rifacciamo qualche riga, eccolo qua, riga 22. Perciò i nostri rabbini di benedetta memoria dicono che la carità, la mitzvah della tzedakah avvicina la geulah, avvicina la redenzione. Perché? In quanto con un solo atto di carità una persona fa salire verso l'alto una grande parte dell'anima vitale. Vi ricordate questa famosa anima vitale? Ogni tanto dobbiamo pensare anche a lei. Ogni tanto dobbiamo pensare che siamo qui per lei. Non siamo qui anche per lei, siamo qui solo per lei. E non potrebbe far salire in egual misura i poteri e le facoltà di questa, dell'anima vitale, nemmeno adempiendo a diversi degli altri precetti positivi. Qui sta dicendo che quando tu fai tre mitzvot alla volta, sì, hai fatto tante mitzvot, ma non è come dare la tzedakah. Quando tu condividi la tua proprietà con chi è meno abbiente, in questo modo tu hai elevato moltissimo dell'anima vitale verso la Kedusha e ci siamo fermati proprio qui. Adesso l'autore del Tanya non può chiudere il capitolo così, perché se c'è qualcuno che ha studiato un pochino di Mishnah, torcerebbe il naso e dice: ma come tu, autore del Tanya Admurazaken, puoi dirmi che la mitzvah più grande è quella della Tzedakah? È verissimo. Quando però c'è una Mishnah chiarissima che dice che ci sono delle mitzvot che hanno un effetto sia in questo mondo, sia nei mondi a venire, nei mondi spirituali, quindi non soltanto nei mondi spirituali, ma anche in questo mondo, la Mishnah finisce dicendo Ve Talmud Torah, che neged kulam, lo studio della Torah equivale a tutti gli altri messi assieme. Facciamo così, vi leggo la Mishnah, la diciamo ogni mattina. Questa cosa me l'ha insegnata Rav Roda, la Lava Shalom. A Milano abbiamo avuto settimana scorsa abbiamo avuto un incontro con tutti i figli e le figlie di Rav Rodal, che Hashem li protegga tutti, a Milano nella sua sinagoga, perché hanno scritto un Sefer Torah in sua memoria, in suo onore. Quindi, siccome Hashem ama tanto Rav Rodal, ci ha fatto un regalo e da martedì a questa parte viviamo praticamente in primavera. Chi è a Milano può confermarlo. Stiamo vivendo un clima che è primaverile. Non sembra che esci fuori oggi a Milano, non sei a novembre, sei ad aprile, maggio. Quando il popolo ebraico dall'Egitto doveva uscire, Hashem li ha fatti uscire ad aprile, perché è il miglior clima possibile. È una delle tante dimostrazioni dell'amore che Hashem aveva verso di noi, che ha tuttora verso di noi. Siccome Hashem ama tantissimo Rav Rodal, da martedì o mercoledì a questa parte c'è un clima primaverile.
A Gerusalemme invece è arrivato l'inverno. Dopo Sukkot, pioggia e freddo.
Ho sentito, sì, ho sentito. Ma anche Sukkot ha fatto un po' freschino.
No, si sta bene però.
E invece a Milano io esco con la camicia e la giacca, niente di più. Vediamo quanto dura.
Anche a Ulla comunque.
Sì.
È primavera, è bellissimo.
Ma io vi sto spiegando perché. E siccome a Milano è così, per forza anche a Ulla è così, no?
Okay.
Quindi abbiamo potuto ballare con la Torah in mezzo alla strada. Aveva piovuto per 10 giorni senza interruzione, ma la data di questo evento è stata diciamo accompagnata con questo bellissimo clima. Allora vi leggo la Mishnah. Questi sono le mitzvot che una persona mangia dai suoi interessi, dai suoi frutti in questo mondo, però a Keren Kayemet, il fondo significa quello che tu hai investito non viene intaccato assolutamente, rimane la Olam Haba. Questo è l'elenco delle mitzvot. Ne avevamo già parlato, se ricordo bene le ho contate, erano 11. La prima è la mitzvah di onorare il padre e la madre. La seconda è quella di fare Gemilut Chassadim, di aiutare il prossimo. La terza, svegliarsi presto al mattino per andare in Bet Knesset a fare la Shachrit e andare la sera a fare Arvit. La quarta, Achnasat Orchim, l'ospitalità. La quinta, Bikur Cholim, andare a visitare i malati. La sesta, Achnasat Kala, quando c'è una ragazza che deve sposarsi ma non ha le moyen, come si dice, non ha il necessario per sposarsi, una delle più grandi mitzvot è quella di aiutare. La settima, al vayatamet, accompagnare nell'ultimo viaggio una persona che è venuta a mancare. L'ottava, yun tefilah, fare la tefilah con concentrazione. La nona, avach shalom ben adam lachavero, quando vedi due persone che non vanno d'accordo, devi fare di tutto per riappacificarli. La decima, ben ish leishto, tra marito e moglie, è una mitzvah importantissima. L'undicesima mitzvah, Talmud Torah, che neghi. La mitzvah di studiare la Torah vale tanto quanto tutte le altre messe assieme. Allora, noi abbiamo detto fino adesso che non c'è mitzvah così grande come la mitzvah della Tzedakah. E invece la Mishnah ci dice che no, lo studio della Torah vale molto di più, quindi l'autore del Tanya non può chiudere qua il capitolo, deve spiegarci che in realtà è così. Se la Mishnah ha detto così, è perché è veramente così. Allora dobbiamo spiegare qual è l'effetto dello studio della Torah che è superiore all'effetto della mitzvah della Tzedakah. Leggiamo insieme. Riga 3. Per quanto riguarda l'affermazione dei nostri rabbini, che lo studio della Torah equivale a tutti gli altri precetti messi assieme, abbiamo appena studiato questa cosa. Cioè per il fatto che lo studio della Torah avviene con la parola ed il pensiero. Quindi quando io studio la Torah sto utilizzando due dei tre vestiti della mia anima. Sappiamo che la mia anima è composta da 10 livelli, che adesso affrontiamo, da 10 luci, da 10 forze, da 10 energie, si chiamano Sefirot, però ha 3 vestiti. Come si esprime l'anima? Si esprime con un vestito che si chiama il pensiero, che è quello più vicino, con un vestito che si chiama la parola, che è quello intermezzo, e poi c'è il vestito, quello più lontano, quello più superficiale, che è l'azione. Quando io studio la Torah non faccio un'azione, che è il vestito superficiale, ma io uso la parola e il pensiero, che sono i vestiti più vicini alla Neshama, e quindi essendo i due vestiti più vicini all'anima vitale, per forza di cose sto trascinando con me l'anima vitale nello studio della Torah, che è una mitzvah, molto più di quanto io lo faccia quando faccio un'azione, una mitzvah che è un'azione fisica, che non è altro che il vestito più lontano della Neshama. Chiaro? Ok. Riga 5. Ciò è per il fatto che lo studio della Torah avviene con la parola ed il pensiero, che sono le vesti più interne dell'anima vitale. E perciò, dato che io studio la Torah in questo modo, anche la essenza e la sostanza della facoltà di Chabad, queste parole in italiano sono state scritte così perché bisogna tradurre dall'originale. L'originale sono due parole che vanno sempre insieme nel Tanya, Mahut ve Atzmut. Mahut vuol dire l'essenza, Atzmut vuol dire la sostanza. Quindi io sto parlando di questa cosa. Sto parlando dell'essenza e della sostanza della facoltà di capire. In altre parole, io ho 10 energie nella mia anima. Le prime tre sono la Chokhmah, la Binah e la Daat. La Chokhmah, la Binah e la Daat sono le tre forze che mi danno la capacità di capire, elaborare e legarmi. Quindi Chokhmah è questa luce che mi illumina l'argomento. La Binah è la facoltà di elaborare quello che sto studiando, e la Daat è quello che mi fa legare. Quando una persona capisce bene una cosa, è come se la vede. Quando vede una cosa, non puoi mettere in discussione questa cosa. Io l'ho vista. Quindi anche con l'intelletto si può vedere. Non so se avete presente. Se avete mai visto l'immagine dell'uomo della Kabbalah, sulla fronte lui ha un triangolo con all'interno un occhio. Non so se vi è mai capitato di vedere questa cosa. Che cos'è questo occhio all'interno di un triangolo nella fronte dell'uomo, diciamo, del disegno cabalistico dell'uomo? È la forza di vedere con la mente. Una persona può vedere con la mente. Infatti, dicono i Chachamim che una persona saggia è di livello superiore di un profeta, perché anche se il profeta vede quello che le persone normali non vedono, il profeta vede soltanto quello che gli danno da vedere. Ma l'uomo saggio, il Chacham, riesce ad arrivare a livelli superiori alla profezia, perché la mente è infinita, quindi lui può vedere molto più lontano. Quindi abbiamo detto così, che io quando studio Torah travolgo non soltanto la mia azione e la trasferisco dalla vita terrena alla Kedushah, ma anche la mia parola e l'essenza della mia facoltà mentale. Di quale facoltà mentale sto parlando? Noi sappiamo che abbiamo due anime. Abbiamo l'anima divina, abbiamo l'anima vitale. Abbiamo spiegato che l'anima divina non ha bisogno di essere aggiustata, di essere riparata, di essere migliorata. Quindi perché stiamo lavorando? Stiamo lavorando per l'anima vitale. Quindi quando io studio Torah, chi è che sta capendo la Torah? Quando adesso stiamo studiando Torah, chi è che sta capendo la Torah? L'anima divina sa già tutta la Torah, quindi chi è che ha bisogno di sentire le parole della Torah per legarsi con Hashem? Ci siete? Non vi sento.
Sì, perfettamente.
L'anima vitale.
Anima vitale, grazie mille. Io ho davanti a me purtroppo il Tanya e quindi non posso vedervi, però spero che ci siate.
Ci siamo, ci siamo.
Okay. Quindi l'anima vitale è quella che sta imparando la Torah. Quindi invece di pensare alla partita di calcio, invece di pensare alla politica, la destra, la sinistra, le elezioni in America, chi vince? Vince Trump o non vince Trump? Invece di pensare a tutte queste cose che non ci danno la possibilità di essere concentrati e di essere uniti con Hashem, che cosa faccio io? Io studio Torah e quando studio Torah automaticamente sono legato con Hashem. Questo è il motivo per il quale io studio Torah. Questa forza è una forza che che soltanto lo studio della Torah può darmi e nessun'altra mitzvah. Ecco perché i Chachamim dicono Talmud Torah keneged kulam. Lo studio della Torah vale quanto tutte le altre mitzvot messe insieme. Finiamo. E perciò anche la essenza e la sostanza della facoltà di Chabad, che è la Chokhmah, abbiamo detto, la Chokhmah è la luce che mi illumina, però non è sufficiente una luce. La Binah è l'elaborazione dei dati. La Da'at è il legame che ho con quello che ho imparato della Klipah. Vi faccio un esempio. Io mi trovo in una stanza buia ed è saltata la luce. Ok, cosa succede? Succede che sono al buio, voglio uscire da questa stanza, ma non so dov'è la porta. E davanti a me ci sono tanti oggetti che potrebbero intralciare il mio percorso, potrei cadere e farmi molto male, quindi non mi muovo. Cosa succede? Succede che Hashem ha pietà di me e, dato che la luce è saltata a causa di un temporale, a un certo punto c'è un lampo, e la luce del lampo entra nella mia stanza per un secondo e mi fa vedere esattamente tutto quello che ho davanti fino ad arrivare alla porta. Ma dura un secondo tutto questo. Quindi che cosa faccio io? Ho visto tutti gli oggetti, ho visto la porta, ma non posso muovermi subito. Devo prima elaborare quello che ho visto. Questa non è più la Chokhmah, è già la Da'at. E una volta che ho elaborato quello che ho visto, inizio a legarmi con quello che ho elaborato e dico due passi a destra, due passi dritti, un passo a sinistra, di nuovo a destra, dritto e arrivo alla porta. Questo è come funziona, spiegato in un modo molto semplificato, il nostro cervello, il nostro intelletto. Quindi, Chokhmah, Binah e Da'at. Quando io studio la Torah, ho elevato le tre forze della Chokhmah, Binah e Da'at della Klipat Noga, quindi dell'anima vitale. Klipat Noga significa l'anima vitale, che fanno parte dell'anima vitale, vengono, leggo riga 11, vengono effettivamente integrate nella santità quando uno si occupa della Torah con concentrazione ed intelligenza. Ok? Fin qui abbiamo spiegato che la differenza tra tutte le mitzvot e lo studio della Torah in modo chiaro. Quando io faccio una mitzvah, soltanto un organo è legato con Hashem, si annulla ad Hashem. Quando invece io studio la Torah, la mia parte più profonda, che è il mio pensiero nasce dalla Chokhmah, dalla Binah e dalla Da'at, si legano con Hashem. Vuol dire che io ho la capacità non soltanto di decidere cosa fare e cosa non fare, ho anche la capacità così profonda che posso pilotare il mio intelletto e decidere se unirlo ad Hashem oppure pensare a tutt'altro. È vero è che mi fa molto più piacere sedermi davanti alla televisione e ascoltare i dibattiti di politica o di attualità. Però facendo questa cosa qui, lo dico con rammarico, perché piacerebbe a tutti, facendo questa cosa qui non sto facendo quello per il motivo per il quale sono sceso in questo mondo. Ieri abbiamo fatto un kiddush al Bet Chabad e ho voluto tantissimo partecipare, quindi nonostante che io non frequento il Bet Chabad di Shabbat, frequento un'altra sinagoga. Dopo la tefilah abbiamo un kiddush, e dopo il kiddush arrivano dei ragazzi, studio con loro il Tanya. Studiare Tanya di Shabbat è un'altra cosa. È una cosa che non si può fare su Zoom, quindi cosa facciamo? Non lo so perché, però quando studio Shabbat con i ragazzi il Tanya Ci accendiamo subito, è una cosa bellissima. Dopo questa lezione che ho già da tanti anni con dei ragazzi, sono corso al Bet Chabad perché ci tenevo tantissimo a partecipare a questo Kiddush. Questo Kiddush era in memoria di Rav Shekevitz, che è fra tre giorni, quindi fra due sere, è il suo Yortzeit, è la ricorrenza della sua dipartita. Quindi si era parlato tanto della sua persona, era una persona estremamente silenziosa, estremamente, diciamo, non presente superficialmente, se posso spingermi addirittura a dire che era un po' introversa, può darsi che si possa anche dire, però quello che lui ha fatto a Milano non l'ha fatto nessuno, con un silenzio chi l'ha conosciuto può, credo, può acconsentire a quello che sto dicendo. Con un silenzio, era un silenzio, come dire, silenzio, qui si lavora. Ora, casualmente, la settimana prima, parlavo con una persona e questa persona mi dice: io con Rav Shekevitz, oltre ad aver studiato per 15 anni Talmud, ho finito un libro del nipote dell'autore del Tanya, del Tzemach Tzedek, si chiama Derech Mitzvotecha, che è un libro grosso così. Dico: tu con Rav Shekevitz hai finito lo studio del Derech Mitzvotecha. Devo dirvi la verità, io che ho fatto 10 anni di Yeshiva non sono riuscito a finire questo libro. È un libro fondamentale perché ti spiega le mitzvot. È un libro che prende una mitzvah e te la spiega, prende un'altra mitzvah e te la spiega. Cosa vuol dire te la spiega? Non come fare. Ti spiega perché Hashem vuole questa cosa da te. E ti apre degli orizzonti che a volte non trovi neanche nel Tanya. Quindi il nipote dell'autore del Tanya dice: io cavalco questo percorso che ha fatto mio nonno, che ha spiegato la forza che noi portiamo in questo mondo tramite le mitzvot, e aggiungo qualcosa, vi spiego ogni mitzvah. E devo dirvi la verità, non ho finito io di studiare questo libro, perché sto ricordando le mie mancanze, cosa devo dirvi? Ma questa persona mi dice: ho studiato tutto il libro con Rav Shekevitz. Ma quando? Poi al Kiddush uno mi dice: io studiavo tutti i giorni Rambam con Rav Shekevitz. Un altro mi ha detto: io ho finito questi trattati di Talmud con Rav Shekevitz. E abbiamo aperto gli occhi tutti quanti. Anch'io ho delle testimonianze personali. Rav Shekevitz mi ha spronato a fare qualcosa che io non sapevo di poter fare. Quando ero giovane ragazzo, mi ha obbligato ad andare in un Beit Knesset di Shabbat e parlare in pubblico. Avevo 20 anni. Io dico, ho detto: Rav Shekevitz, se vuoi, accompagno qualcuno. Ma non parlo in pubblico. Non avevo questa, diciamo, sicurezza, questa dimestichezza con me stesso, poter parlare davanti alle persone, fare un discorso di Torah davanti alle persone. Quando hai 20 anni non sempre sei in grado di fare. Ci sono persone che non sono fatte per questo, ero convinto di non essere fatto per questa cosa qui. E siccome lui invece era convinto diversamente, mi ha obbligato e mi ha fatto accompagnare da qualcuno e ha fatto come se mi avesse un pochino mi avesse fatto scaccomatto, mi ha portato in una situazione in cui ero lì e dovevo parlare. Un po' lunga la storia. Ma alla fine, quando sono tornato in Yeshiva, perché ho fatto un anno di Yeshiva a Milano, era la Yeshiva di Rav Shekevitz, che aveva aperto lui, tra le mille cose che faceva, aveva anche una Yeshiva. E come sappiamo che ha anche il seminario, come sappiamo che lui ha comprato, ristrutturato, ampliato, ha costruito il Beit Chabad, con tutti i dettagli, era coinvolto in ogni piccolo dettaglio. Il mikve, costruire un mikve poi in una città come Milano ti ruba l'anima, come si dice. Tutto quello che ha fatto. Io sono tornato indietro e ho detto: allora, com'era? Dico: vabbè, mi sono dovuto preparare, alla fine non era così male. Dice: ok, allora settimana prossima lo rifai. E lui mi ha creato questa tranquillità di poter fare qualcosa che io non sapevo di poter fare. Ma fino all'ultimo era così. Ho altre situazioni personali in cui lui ha saputo di qualcosa, mi ha coinvolto, perché io ero in un certo modo legato a questo problema, e insieme lui è entrato proprio a gamba tesa per risolvere un problema che nessuno ha chiesto a lui di intervenire. Siccome era un problema nella città, e lui si considerava uno della città, quindi se c'è un problema è anche mio. Quindi all'inizio erano queste persone che avevano questo problema, erano un pochino anche infastidite. Non ti abbiamo chiesto di interferire, di intervenire, ma alla fine lui ha risolto il problema. Ha fatto da mediatore, ha risolto il problema. Perché questo? Perché ho parlato del fatto che noi usiamo il nostro tempo a volte per studiare Torah, a volte per fare mitzvot, a volte per fare la tefillah, per fare tante belle cose, ma a volte siamo convinti di avere tanto tempo libero. È un problema che abbiamo tutti. E ieri si parlava che c'è una persona a Milano che questa idea proprio non ce l'aveva, era impegnata. Ma quando aveva tempo di fare tutto quello che faceva? Io mi ricordo quando ero in Yeshiva, alle 4 del pomeriggio arrivavano i suoi figli, lui studiava Mishnah, Gemara, con i suoi figli. E una volta sono andato da lui perché avevo pietà dei suoi figli. Dico, ma la scuola ebraica a Milano è metà studi di Torah e metà studi come tutte le altre scuole. Quindi già noi non finiamo alle 1, 1:30 come tutte le scuole, torniamo a casa alle 4, 4:30. Dopo che abbiamo fatto queste 8 ore di scuola tutti i giorni della settimana, i tuoi figli arrivano in Beit Chabad, ai tempi era in via Bronzetti, e devono ancora studiare con te. Cioè, non voglio dire che non hai altre cose da fare, ma volevo dire un po' per loro, lasciali un po'. Lui mi ha detto una risposta che è una risposta bellissima, delicata, perché non voleva assolutamente mettere in discussione niente, nessuno. Però lui mi ha risposto così: quello che la scuola dà ai nostri figli lo dà, ma il resto lo dobbiamo dare noi. Cosa vuol dire il resto lo dobbiamo dare noi? Vuol dire che non possiamo accontentarci del fatto che i nostri figli vadano a scuola. Non è sufficiente. E questa è una cosa incredibile, perché, ok, hanno studiato le loro 8 ore, adesso vadano a casa, che giochino con il Lego, che si guardino i cartoni animati, no. E infatti Baruch Hashem, lui ha dei figli, sono tutti dei grandi Talmidei Chachamim. Lo posso testimoniare con la mia piccola capacità di valutazione. Perché? Perché lui non aveva tempo libero. Perché lui sapeva che c'è un'anima vitale, quest'anima vitale deve essere strizzata al massimo, fino all'ultima goccia, per la Kedushah, per essere portata nel mondo della Kedushah e non rimanere nel mondo della Kelipah. Perché quest'anima vitale arriva dal mondo della Kelipah. E HaKadosh Baruch Hu ha strappato un pezzo del suo trono celeste, che da questo suo trono celeste ha creato le anime divine e le ha mandate giù in caduta libera, e si sente l'urlo, si sente il pianto, si sente l'urlo, l'agonia, lo spavento dell'anima divina che scende in questo mondo, perché nessuna anima vuole scendere in questo mondo, perché deve ricongiungersi con un'altra anima che arriva da un altro livello completamente, dai livelli della Kelipa, dell'impurità, e dice: obbligala a fare le mitzvot. E in questo modo tu la trascinerai verso la Kedusha. Questa è la missione che tu hai. E questo è quello che noi dobbiamo fare giorno per giorno. E quindi è bellissimo vivere la vita, di sapere, conoscere, discutere, dibattere sulla politica, su tutto quanto. Ma non siamo qui per questo. Siamo qui per qualcos'altro. Abbiamo molto da fare, oltre il fatto che abbiamo tanti libri da studiare, e magari Hashem ci dia il merito di studiarli tutti, che per gli uomini, non per le donne, per gli uomini è un obbligo. E quindi abbiamo questa responsabilità.
Ho sentito... Ma è venuta un'idea in questo discorso bellissimo, così. Visto che non hai finito il libro dello Tzemach Tzedek, si potrebbe pensare a fare un show su Zoom sul libro dello Tzemach Tzedek.
Hai ragione.
Non so.
Anche.
Pensare a una cosa del genere, un progetto.
Tu sei una persona che quando senti qualcosa la vuoi subito materializzare. Hai ragione. Ci lavoreremo su Belineder, Bezrat Hashem, dobbiamo studiare anche questa cosa, anche perché io personalmente non ho finito di studiare. Quello che ricordo che ho studiato è la parte che è legata alla mitzvah della tefillah, che è veramente bellissima e affascinante, che ti spiega tutti i mondi, come vengono affetti positivamente dallo studio, scusate, dalla tefilà, dalla concentrazione della tefilà, dal fatto che capiamo quello che diciamo e riusciamo a legare questa berakà con questa forza, con questa energia di Hashem, quest'altra berakà con quest'altra energia, e lì è veramente affascinante. La tefilà è una cosa affascinante e bisogna giustamente studiare. Non ho altro da dire. Dicevo che Shabbat ho sentito che quando una persona ha bisogno di refuà, bisogno di stare bene, si fa un mishebarat, giusto? Si fa una benedizione al Betacneset e si dice il suo nome e il nome della mamma. Perché il nome della mamma? Perché non il nome del papà? E la risposta è che gli uomini hanno due, diciamo, mancanze molto molto forti. Il fatto che non studiano Torah tutto il giorno, le donne non hanno questo dovere, quindi sono esenti, non hanno questa mancanza. E anche la seconda cosa, un po' più delicata, è il fatto che l'uomo ha un istinto molto più animalesco della donna e quindi cade nell'impurità e quindi si chiede ad Hashem di portare la guarigione a questa persona in merito della mamma, più che in merito del papà. Perché gli uomini devono studiare Torah, come diceva il mio maestro, 24 ore su 24! E noi a guardarlo così, 24 ore, ah, non dobbiamo dormire? Non dobbiamo mangiare? Non dobbiamo lavarci? Non dobbiamo respirare? Cosa vuol dire 24 ore su 24? Va bene, ve lo rispiego perché ve l'avevo già spiegato, allora ve lo rispiego. 24 ore su 24, ve lo rispiego perché ho avuto il merito qualche mese dopo di sentire la spiegazione di questa cosa dal Rebbe. Quando Rebbe, dovete sapere che dopo Sukkot, dato che a Sukkot era il momento nell'anno in cui c'era un'affluenza a 770 nella sinagoga del Rebbe come mai durante l'anno, non esagero quando dico che eravamo in 10.000, quindi i primi anni, quando arrivavano poche persone, il Rebbe riceveva ogni ospite in udienza privata dopo la festività di Sukkot, prima che tornasse a casa per affrontare l'anno. Ma quando siamo diventati troppi, allora il Rebbe riceveva per gruppi. Tutti quelli che erano fidanzati, che si dovevano sposare, allora il Rebbe riceveva tutti. Si chiamava Yechidut Chatan Kala, questa udienza privata per lo sposo e la sposa. Poi c'era Yechidut per i Bahurei Yeshiva. Poi c'era quella lì generale per gli ospiti. Quando eravamo nella Yechidut dei Bahurim, il Rebbe ha detto un ragazzo deve studiare Torah. Al punto che quando viene svegliato in mezzo alla notte e gli si chiede che pagina di Gemara stai studiando, che argomento di Gemara stai studiando, rispondi subito. Voi dovete sapere che i maschi, quando si svegliano, non sanno neanche né come si chiamano, non sanno dove sono, non sanno se è Shabbat o è mercoledì. Hanno bisogno di almeno 2 minuti per capire se vivono in questo mondo, vivono su Marte. Le donne non hanno questo problema. Le donne, Hashem le ha fatte in modo diverso. Il secondo che si sono svegliate hanno il controllo totale della situazione. Giustamente Hashem ha fatto così perché i bambini piccoli si svegliano di notte e quindi devono prendere subito il controllo della situazione. Ma quando mia moglie mi sveglia in mezzo alla notte, mi chiede, non lo so, dove hai messo, che ne so, dove hai messo le chiavi della macchina? Io ho bisogno di, cioè, aspetta, prima come mi chiamo, poi dove sono, poi il fatto che ho una macchina, ok, ce l'ho la macchina, poi l'ho parcheggiata io, ok, va bene, ho parcheggiato, adesso andiamo a cercare di... E siccome le donne non hanno tempo, sono spicce, si nervosiscono del fatto che noi abbiamo bisogno di 20-30 secondi per rispondere dove abbiamo parcheggiato la macchina. Ma noi siamo fatti così. Figuriamoci se mi svegliano in mezzo alla notte e mi chiedono che pagina di Gemara sto studiando. Il Rebbe dice che un ragazzo deve studiare Torah al punto che quando gli si chiede in mezzo alla notte che pagina di Gemara stai studiando perché l'hai svegliato, lui ti risponde subito. E come funziona questa cosa? È molto semplice. L'avevo già spiegata un po' di tempo fa, ve la rispiego velocemente. quando una persona, ad esempio, fa un viaggio a Hong Kong per incontrare un venditore che può cambiargli la vita, ok? Un produttore di un... Fino adesso io compravo dal distributore in Italia, mi faceva pagare un sacco di soldi, non riuscivo a guadagnarci. Adesso cosa ho fatto? Ho deciso di prendere l'aereo, andare a Hong Kong e comprare direttamente dal produttore. Per avere questo appuntamento ci ho messo 6 mesi. Per trovare la persona con cui parlare ci ho messo 6 mesi, poi fare l'appuntamento. È da un anno che sto aspettando questo momento. Adesso, se mi svegliano, io sono nella camera dell'hotel a Hong Kong e alle 9 di mattina ho l'appuntamento. Alle 3 di mattina mi svegliano e mi chiedono perché sei a Hong Kong. Ho bisogno di pensare? No. Me lo ricordo subito. Un po' come un soldato in guerra. Soldato in guerra quando lui deve dormire, perché anche il soldato deve dormire, ma quando si sveglia un soldato in guerra, si sveglia subito puntando la pistola, perché è in guerra. E questo signore che è a Hong Kong è in guerra per guadagnare più soldi. E noi ragazzi della Yeshiva, come tutti gli uomini ebrei di questo mondo, siamo in guerra perché dobbiamo studiare Torah, dobbiamo elevare il mondo tramite lo studio della Torah, come abbiamo appena letto, noi stessi, il nostro pensiero, la nostra chokmah, la nostra binah, la nostra... Quindi quando il mio maestro diceva noi dobbiamo studiare Torah 24 ore su 24, non è che diceva non dobbiamo dormire, non dobbiamo mangiare. Diceva semplicemente che quando arriva la sera e non riesco più a capire, perché studiare il Talmud è abbastanza complicato, e non riesco più a capire perché non ho più le energie, il cervello consuma un sacco di energia. Quindi cosa devo fare? Devo andare a mangiare. Mentre io mi sto mangiando le tagliatelle al ragù, uno mi chiede cosa sto studiando e gli dico lasciami stare, sto mangiando le tagliatelle al ragù. Vuol dire che non sto mangiando la cena per avere l'energia per studiare. Sto mangiando la cena perché ho piacere di mangiare la cena. Quindi in quel momento io mi sono staccato completamente dalla spina che mi collega alla vita spirituale. Se invece mi chiede cosa sto studiando mentre mangio, io gli dico sto studiando la discussione tra Rashi e suo nipote Rabbenotam sul fatto dei tefilin, se vanno messi in questo ordine o in un altro ordine. Ma stai mangiando la pasta con ragù? Goditi la pasta con ragù. Cosa pensi a Rashi e al Rabbenotam? Eh no, io devo studiare Torah 24 ore. Oppure quando vado a dormire e mi svegliano e mi dicono cosa stai studiando, sono andato a dormire per questo. È come se incontri qualcuno all'aeroporto e gli chiedi dove stai andando e lui ti dice non lo so. Come fai? Hai preso la macchina, sei arrivato, hai preso il taxi, hai fatto la valigia, hai comprato il biglietto, hai fatto la valigia, hai preso il taxi, sei arrivato all'aeroporto, sei al gate. Dopo che hai fatto tutti i controlli e ti chiedo dove stai andando e dici non lo so, vuol dire che non sei connesso con te stesso. E quando una persona incontra un'altra in strada e dice cosa stai studiando, dice non lo so, non sei connesso con te stesso. È la cruda realtà. Lo so. Ma se volete studiare Tania, questo è. Se volete vi posso colcolare dicendovi che siete i migliori, che siete... bravissimi, ma questo non è Tania. Il Tania dice quello che siamo veramente. Il Tania è il nostro specchio. Che cos'è il Tania? Prende la mia anima, me la mette davanti e dice ecco, questa è la situazione della tua Neshama, dove ti trovi? E quindi aveva ragione mio maestro quando diceva dobbiamo studiare 24 ore su 24. Ecco, parlavo prima di Rav Shekevitz, lui viveva una vita 24 ore su 24, riusciva a studiare con tutti. Poi studiare, lui studiava 3 capitoli di Rambam al giorno, perché Rebbe voleva che si studiasse che si studi 3 capitoli di Tanya al giorno, chi non riesce un capitolo, e lui studiava 3 capitoli di Tanya con Rav Bechor, che Hashem gli dia lunga vita, ma non letto, studiato ogni giorno dopo Mincha, se non finivano dopo Arvit, e le telefonate in mezzo, e Baruch Hashem tutta la famiglia, e il seminario delle ragazze, e il Bet Chabad, è il problema che ha questa famiglia, il problema che ha quest'altra famiglia. Ma... come dice il Tania molto più avanti, dice se tu vuoi, Hashem ti regala il tempo. Mi raccontava il figlio di Rav Rodal che ha scritto una lettera al Rebbe quello che fa durante la giornata. E Rebbe è una cosa che non credo che Rebbe abbia mai scritto a nessun altro. Perché Rebbe scriveva sempre il contrario. Il rebbe ha scritto: ma dove hai il tempo per fare tutto questo? Il tempo c'è, se vuoi il tempo c'è. Sapete, c'è un personaggio nell'ebraismo contemporaneo, è mancato penso 3 o 4 anni fa, si chiamava Rav Adin Steinsaltz. Lui ha fatto un'opera incredibile, ha preso tutto il Talmud e l'ha semplificato, che sia alla, diciamo, alla portata di tutti. Ma non solo il Talmud, che è un'opera, ha fatto tantissimi libri, l'ha fatto col Tanya, ha fatto un'opera anche sul Tanya, ha fatto tantissime cose. E un giorno lui scrive a Rebbe e dice: ho troppi progetti per la mente, devo, per poter portarne a termine almeno alcuni, devo fare una selezione. E quindi chiedeva a Rebbe su cosa concentrarsi e cosa lasciar perdere. E la risposta di Rebbe è stata: prendi altri progetti. In che senso prendi altri progetti? Se dico che non ho tempo per questi, cosa vuol dire prendi altri progetti? E la realtà che il Tanya ci insegna è che quando noi vogliamo fare tante cose durante la nostra giornata, Hashem il tempo ce lo regala. Se invece dico: oggi mi sono svegliato ma non so veramente perché, dopo 2 minuti è già sera, ho bruciato la giornata intera, non ho fatto niente. Ma se io in realtà ho detto: no, ho tanto da fare, c'è su di me una responsabilità, Hashem si fida di me, come diciamo ogni mattina, Rabba emunatecha, tanta è la fiducia che hai in me. Quindi ho un sacco di cose da fare, ma non ho tempo. E poi la sera scopri che sei riuscito a fare molte più cose che tu credevi di poter fare. Perché Hashem il tempo te lo regala. Ma non soltanto nelle cose che devi fare, anche nello studio della Torah. Uno dice: non riesco a studiare, non capisco veramente. Il Tanya dice una frase: Naasea libo umocho zakin elef peamim kacha. La sua mente dice, la sua mente, il suo cuore si purificano dalle impurità che non ti lasciano capire 1000 volte tanto. E quindi è una nostra scelta. Non apro il nuovo argomento, non è il nuovo argomento, l'autore del Tanya settimana prossima, Bezrat Hashem, vediamo se riusciamo, ci spiegherà che con lo studio della Torah, oltre a quello che è già stato spiegato, ma c'è una forza, una potenza che è devastante contro le forze della Klipa, contro le forze del male in questo mondo, e affronteremo questo argomento settimana prossima. Non mi resta che augurarvi Shavuot Tov, Besorot Tovot, e che tutti i soldati possano tornare a casa insieme con tutti gli ostaggi. Bezrat Hashem, Bekarov Mamash.